Ti sei mai chiesto come una persona possa essere così diversa in pubblico rispetto a come si comporta nel privato? È affascinante, gentile, piena di attenzioni quando è davanti agli altri, ma fredda, critica e manipolativa quando invece resti solo o sola con lei. Questa doppia faccia non è casuale perché è una delle armi, più potenti che usa il narcisista. Premessa, quando dico narcisista intendo sia maschio che femmina e una persona con un disturbo narcisistico di personalità, mi raccomando, non di persone che abbiano qualche tratto narcisista. Intanto mi presento, sono Fabio Mazza, sono psicoterapeuta e in questo canale parliamo di relazioni e dinamiche emotive e lo facciamo per aiutarti a conoscere per riconoscere. E oggi scopriremo insieme perché il narcisista ha così paura di essere autentico e come questa dinamica diventi poi un potente strumento di gaslighting. Allora, iniziamo a parlarne. Se questi sono argomenti che ti interessano, rimani fino alla fine perché andremo proprio a fondo su questi aspetti. Diciamo che il narcisista costruisce due maschere, una pubblica fatta di appunto fascino, generosità e una privata che invece è fatta di svalutazione e di critica. E questo contrasto non è solo confusivo per chi lo subisce, ma è anche una forma sottile, potremmo dire, di manipolazione emotiva. E allora è importante approfondire questa dinamica e cerchiamo di capire come riconoscerla, soprattutto nella nostra vita quotidiana, che direi è abbastanza importante. Partiamo allora dalla maschera pubblica. Allora, come dicevamo, in pubblico un narcisista o la narcisista indossano una maschera accuratamente costruita per ottenere l'ammirazione e il consenso dagli altri. E questo comportamento non è casuale, è una strategia che è studiata per assicurarsi il nutrimento narcisistico, cioè quella dose di riconoscimento e validazione che gli consente di mantenere l'immagine grandiosa di sé. E qual è l'obiettivo che c'è dietro a questa maschera pubblica? Noi sappiamo che il narcisista è profondamente consapevole dell'importanza delle apparenze. Lo sa che per essere accettato e apprezzato deve mostrarsi, come direbbe lui, impeccabile, inattaccabile. E allora questo significa, innanzitutto, mostrarsi, cioè essere estremamente gentile. Due, mostrare attenzione a dettagli, come ad esempio ricordare i nomi delle persone che gli presentano o con le quali parla. O tre, fare gesti altruistici, come pagare un conto a una cena o a un aperitivo, o aiutare qualcuno che è in difficoltà. Ma attenzione! Questi comportamenti non derivano da un'autentica empatia o generosità, anzi, derivano dal bisogno di alimentare il proprio ego e anche consolidare la sua reputazione sociale. Proviamo a fare un esempio pratico. Immagina di essere a una festa con un partner narcisista. Allora, durante la serata, lui o lei sono l'anima del gruppo, raccontano delle storie divertenti, lodano gli altri con complimenti apparentemente sinceri, può offrire anche da bere, come dicevamo, e si assicura che tutti si divertano. E tu, a quel punto, potresti pensare, forse ho sbagliato a giudicarlo, guarda quanto è fantastico con gli altri. Ed oltretutto, gli amici e i colleghi che assistono a queste performance non vedono altro che una persona affascinante, carismatica. Non si rendono conto che questo comportamento in realtà non è naturale, ma è una maschera che è proprio progettata per impressionare le persone che ha di fronte. E allora chiediamoci anche perché la maschera pubblica di questo genere funziona così bene. E funziona per diverse ragioni. Uno, perché c'è l'effetto sorpresa, cioè la gentilezza inaspettata colpisce chiunque, porta le persone a pensare che questa persona, il narcisista, sia genuinamente una persona eccezionale. Secondo, perché si fa un'associazione positiva, cioè gli atti altruistici come pagare il conto o aiutare qualcuno generano un'immagine positiva che si radica facilmente nella mente degli altri. E terzo, un confronto silenzioso, perché chi subisce il comportamento negativo del narcisista in privato può iniziare anche a dubitare di se stesso, vedendo quanto gli altri lo ammirano quando è in pubblico. E allora, Qual è il pericolo che si può vivere con questo atteggiamento di maschera pubblica? Perché non usa questa facciata solo per ottenere ammirazione, a volte lo fa anche per isolare la propria vittima. Quando gli amici o la famiglia vedono solo il lato pubblico del narcisista o della narcisista, possono anche mettere in dubbio i tuoi racconti, quando racconti delle tue esperienze negative che vivi quando sei in privato. E allora ti potresti sentire dire addirittura frasi: ma cosa dici? È così gentile? È una persona così premurosa? Oppure: non credo sia possibile, è fantastico con noi. Ed allora è chiaro che questi commenti ti fanno sentire inappropriato, creando un'ulteriore confusione, portandoti anche a dubitare delle tue percezioni. Allora, in questo modo, il narcisista riesce a mascherare il controllo sia sulla sua immagine pubblica che sulla tua capacità di leggere e anche di reagire a quello che lui fa. E ora passiamo al punto 2, cioè il comportamento in privato, perché dietro porte chiuse il narcisista o il narcisista lasciano cadere la maschera pubblica e allora viene fuori quella che è la sua vera natura, cioè se in pubblico è affascinante, gentile, premuroso, in privato può trasformarsi invece in una persona fredda, critica, spesso emotivamente anche abusante purtroppo. E questa dinamica è una delle principali fonti di confusione per chi vive una relazione con una persona narcisista, perché il contrasto tra i due comportamenti è così estremo che sembra davvero impossibile da mettere insieme, da conciliare. In privato si sente di non dover mantenere la sua facciata pubblica e allora utilizza il partner, i figli, i familiari più stretti, come una valvola di sfogo per le proprie frustrazioni, per le insicurezze, per le insoddisfazioni continue che lo attanagliano. È in questo ambiente che il narcisista sicuramente critica costantemente chi gli sta vicino, in cui riporta la svalutazione dei successi degli altri, in cui minimizza gli altri, li ignora e soprattutto, in ultimo, scarica le proprie frustrazioni attraverso la rabbia, il silenzio punitivo e anche con critiche e commenti che sono taglientissimi e purtroppo anche molto feroci. E questo comportamento non è casuale, perché è un modo per riaffermare il controllo e per regolare le proprie anche emozioni negative, che se no non saprebbe gestire normalmente. Facciamo un esempio pratico: immagina di aver passato una serata perfetta a cena con amici e il tuo partner narcisista, che era affabile, ha fatto ridere tutti, ha lasciato a tutti una splendida impressione e però, appena tornate a casa, il suo atteggiamento cambia radicalmente. Del tutto. Ti ignora, si lamenta per un dettaglio insignificante della serata, tipo perché hai detto quella cosa davanti a tutti, che tu nemmeno avevi notato e che anche in quel momento non ritieni così grave, oppure, peggio, si chiude in un silenzio assoluto e questo comportamento ti lascia confuso, confusa. Ma com'è possibile che poco fa fosse così affettuoso e adesso mi tratta in questo modo? Capite che qua si entra nel campo della dissonanza cognitiva. Fa una cosa prima, fa una cosa completamente diversa dopo, e noi non capiamo più quale delle due sia la parte vera. E questo contrasto è così devastante perché il comportamento privato è spesso il risultato della fatica emotiva che il narcisista prova nel mantenere la maschera pubblica. E la sua natura grandiosa non gli consente di mostrarsi vulnerabile o autentico e quindi riversa tutte le sue emozioni negative sulle persone più vicine, che rimangono travolte da questo tipo di atteggiamento, di comportamento. E questo crea un ciclo tossico, primo perché ci sono sbalzi di comportamento, perché alterna momenti di affetto e svalutazione, creando l'illusione che la relazione possa anche migliorare se prendiamo solo gli aspetti pubblici. Secondo, crea una grande confusione emotiva. Chi subisce questo comportamento inizia a dubitare profondamente di se stesso, inizia a chiedersi se sia davvero colpa propria, visto che si comporta in questo modo solo nel privato. E terzo, crea anche isolamento, perché il contrasto tra comportamento pubblico e privato rende difficile spiegare agli altri cosa si stia vivendo, e questo porta le vittime di questo comportamento a isolarsi ancora di più. E allora soffermiamoci sul gaslighting, no? Che viene fatto dal narcisista in privato, perché usa spesso questa tecnica di manipolazione per invalidare le tue emozioni e per renderti poi incapace di reagire. Possiamo fare un esempio? Se gli fai notare il suo cambio di atteggiamento, potrebbe risponderti: stai esagerando, ero solo stanco. Oppure: ma sei sempre così sensibile, non è successo niente. Oppure, se provi a parlare delle sue critiche, ti accusa di essere paranoico, di inventarti problemi che non ci sono. E questa dinamica ti porta a dubitare delle tue percezioni, a convincerti che il problema sia sempre tuo, invece di pensare, portati a capire che invece è nella relazione. E allora cerchiamo di capire come si può individuare un comportamento privato tossico. Allora, alcuni segnali che sono abbastanza ricorrenti sono sicuramente: uno, la svalutazione costante, cioè ogni tuo successo o iniziativa viene minimizzata o criticata. Secondo atteggiamento, il silenzio punitivo, cioè usa il silenzio come arma per farti sentire sempre in colpa e per poi manipolarti. E terzo, la mancanza di empatia, cioè quando i tuoi bisogni e le tue emozioni vengono completamente ignorate o ridicolizzate. Quattro, degli scatti d'ira che sono assolutamente immotivati, cioè rabbia improvvisa per motivi banali, oggettivamente banali o inesistenti, che tu non riesci neanche a cogliere in quel momento. E allora soffermiamoci sulla potenza del gaslighting, usiamolo proprio come un punto importante, perché è una delle armi più potenti che usano i narcisisti nella dinamica tra maschera pubblica e comportamento privato. E diventa veramente un vero e proprio strumento di confusione e di manipolazione, perché questo meccanismo serve a farti dubitare delle tue percezioni, serve a invalidare le tue emozioni e in ultimo a mantenerti intrappolato nella relazione tossica. E allora approfondiamo cos'è il gaslighting. Ripeto, anche in questo video lascerò in descrizione il link a un video molto completo su questo argomento che vi invito a vedere se siete interessati, perché così avete più strumenti per conoscere e riconoscere il gaslighting nelle vostre relazioni. Allora, il gaslighting è una forma di manipolazione psicologica in cui un narcisista nega o distorce la tua realtà per farti mettere in dubbio i tuoi pensieri, i tuoi ricordi, le tue emozioni. Ed è particolarmente efficace quando c'è un grande contrasto tra il comportamento pubblico e il comportamento privato di un narcisista o di una narcisista, perché sfrutta proprio quella dissonanza per farti credere che il problema sia tu. Ad esempio, immagina di parlare con il tuo partner narcisista dopo una cena con amici. Durante la serata lui è stato estremamente affascinante, tutti lo hanno elogiato per la sua gentilezza, ma tornati a casa potresti iniziare a fargli notare alcune cose che ti hanno ferito nei giorni precedenti. E lui prontamente ti risponde: ma cosa stai dicendo? Ti stai inventando tutto, sei sempre così sensibile. Oppure ti rendi conto che continui a farmi passare per il cattivo della situazione? Eppure, guarda quanto gli altri mi apprezzano. Allora, in questo modo, il narcisista non solo evita di assumersi della responsabilità per quello che fa o che ti ha fatto, ma ti fa dubitare anche delle tue percezioni, ti spinge a pensare che il problema sia tuo. Chiediamoci perché è così devastante questo tipo di tecnica, perché crea confusione, crea contrasto tra il narcisista gentile in pubblico e il narcisista critico e spietato in privato. Ti fa sentire come se stessi vivendo due realtà parallele e ti chiedi: chi è davvero questa persona? E non sai darti risposta. E secondo, indebolisce la tua autostima. Continuare a sentirti dire che esageri o che sbagli, alla fine mina davvero la fiducia in te stesso e anche la fiducia nella tua capacità di giudizio. E terzo, ti isola dalle altre persone. Quando racconti le tue difficoltà agli amici o ai familiari, questi potrebbero non crederti, perché vedono solo il lato affascinante del narcisista o della narcisista. E questo ti lascia ancora più solo o più sola. Allora, a questo punto, diciamoci alcuni segnali tipici di gaslighting, quando viene usato proprio in questa dinamica tra maschera privata e maschera pubblica. Allora, la negazione delle tue esperienze è la prima fase. Allora, quando viene usato proprio tra la maschera pubblica e quella che è poi invece l'aspetto della vita nel privato. La prima è sicuramente la negazione delle esperienze, cioè frasi come "non è mai successo", "ti sei immaginato tutto", sono estremamente comuni. E secondo modo è minimizzare le tue emozioni. Ti viene detto che stai esagerando, che sei troppo sensibile. Terzo, il continuo spostamento della colpa su di te. Cioè, ogni discussione viene girata in modo che sembri che tu sei quello con il problema. E quarta, addirittura c'è quando ti svaluta o invalida quello che dici pubblicamente. Allora, può far battute o commenti che ti svalutano, ma che vengono percepiti dagli altri come innocenti, come fossero un po' prendere un po' in giro amorevolmente, che un po' scherzosi, ma in realtà sono critiche molto feroci e tu lo sai, ma questo ti rende molto confuso. E quando questo capita nell'ambito familiare, tipo se sei cresciuto con un genitore narcisista, potresti aver vissuto una situazione simile, cioè il tuo genitore era adorato dagli amici, dai tuoi parenti, mentre a casa ti criticava costantemente, minimizzava i tuoi bisogni e quando cercavi di parlare di come ti sentivi rispondere: "Non fare la vittima, abbiamo fatto tutto per te." E questo crea una profonda confusione emotiva che può durare e continuare anche nell'età adulta. È veramente molto difficile da accettare il fatto che proprio i tuoi amici, i tuoi parenti più cari, non riuscissero a cogliere la violenza e la cattiveria anche a volte nella situazione privata in cui c'erano queste critiche e svalutazioni che ti ferivano costantemente, perché fuori si vedeva solo la parte brillante e meravigliosa. Allora, vuoi difenderti dal gaslighting? Allora, innanzitutto fidati delle tue emozioni. Allora, anche se il narcisista o la narcisista cercano di convincerti del contrario, le tue percezioni sono valide. Secondo, documenta i fatti. So, sembra un po' pesante, ma devi tenere traccia degli episodi che ti confondono. Devi scriverteli. Per avere un punto di riferimento concreto, fai un diario, prenditi delle note, perché almeno avrai la possibilità di rileggerle. E punto 4, proviamo a dirci perché il narcisista ha paura dell'intimità. Perché la paura dell'intimità è una delle dinamiche fondamentali del narcisismo. Cioè, nonostante il narcisista sembri sicuro, di sé, desideroso di connettersi, in realtà teme profondamente la relazione autentica, perché richiede che sia vulnerabile, che ci sia empatia, che ci sia reciprocità. E questo timore si manifesta nel contrasto tra il comportamento pubblico, in cui appare affascinante, carismatico, come abbiamo detto, e quello nel privato, in cui diventa freddo, distante. E per un narcisista l'intimità è pericolosa, perché implica di abbassare la maschera, di mostrare il proprio vero sé, e sappiamo quanta fatica faccia ogni giorno per non mostrarlo. E dietro quella maschera c'è spesso un senso di inadeguatezza, vergogna, che il narcisista non vuole affrontare, non ce la fa. Quindi lasciarsi avvicinare da qualcuno significa correre il rischio di essere scoperti e quindi di mostrare debolezze che potrebbero minare l'immagine grandiosa che sta cercando di mantenere a tutti i costi. Ad esempio, immagina di essere in una relazione con un partner narcisista. Durante una conversazione profonda, magari quando esprimi il tuo bisogno emotivo o racconti qualcosa di molto personale, lui o lei cambiano improvvisamente argomento, minimizzano ciò che hai detto o, anzi, peggio, diventano freddi, distanti. Questo comportamento ovviamente non è casuale, perché è il modo in cui il narcisista si protegge dal dover rispondere con empatia o con vulnerabilità. Potresti dire: "Mi sento un po' fragile ultimamente, vorrei che mi fossi più vicino." E il narcisista o la narcisista potrebbero risponderti: "Fragile, non essere ridicolo, devi imparare a gestire queste cose da solo." Oppure potrebbe semplicemente ignorarti e cambiare argomento, come se la tua emozione in fondo non esistesse per lui o per lei. Quindi potremmo dirci che la paura dell'intimità crea una contraddizione continua nel comportamento del narcisista. Da un lato c'è il desiderio di connessione, superficiale. In pubblico, all'inizio di una relazione, il narcisista può sembrare affettuoso, coinvolto, ma solo perché non è richiesto un legame profondo. E dall'altra parte invece c'è l'evitamento dell'intimità autentica. Quando la relazione si approfondisce e richiede più empatia o apertura emotiva, il narcisista si ritira oppure usa rispondere con svalutazione, con critica. E allora possiamo dirci che la paura dell'intimità nel narcisista è radicata in tre elementi chiave. Il primo elemento chiave è la vergogna nascosta, perché il narcisista teme che mostrando il suo vero sé emergano delle insicurezze, delle fragilità, che quindi cerca di mascherare continuamente. Il secondo è il rifiuto del bisogno dell'altro, cioè essere emotivamente disponibili richiede di mettere l'altro al centro, ma per il narcisista questo significa perdere il controllo e anche perdere il dominio che lui vuole sulla relazione. E terzo elemento chiave è il disprezzo per la vulnerabilità. Un narcisista vede la vulnerabilità come un segno di debolezza e allora, siccome teme di essere vulnerabile, svaluta chiunque mostri emozioni o bisogni profondi. Ad esempio, se hai avuto un genitore narcisista, potresti ricordare episodi in cui hai cercato conforto o supporto emotivo. Capita, soprattutto quando si è giovani o bambini, e purtroppo ti sei trovato solo o ignorato o deriso. Potresti aver detto: sono triste perché a scuola mi hanno preso in giro. E la risposta potrebbe essere stata: non essere un bambino debole, devi far vedere ai tuoi compagni chi comanda. E questo non solo invalida le tue emozioni, ma ti insegna che cercare intimità emotiva può essere pericoloso. E allora, come riconoscere nel quotidiano la paura dell'intimità? Allora, dico alcuni segnali che potrebbero essere importanti da notare. Allora, il primo è l'evitamento emotivo, quando la persona che hai di fronte, narcisista, cambia argomento, minimizza ogni volta che si parla di emozioni. Il secondo aspetto potrebbe essere la critica alla svalutazione, cioè quando ridicolizza continuamente i tuoi bisogni emotivi, quando li considera comunque sempre non significativi. Terzo, la distanza improvvisa, cioè dopo momenti di vicinanza, vedi che scappa, che si ritrae, diventa freddo. Quarto, il comportamento difensivo. Quando reagisce con rabbia o chiusura, quando viene invitato a tirar fuori quello che ha dentro, a esprimersi emotivamente. E allora, punto 5, diciamoci cosa vuol dire stare vicino a una persona narcisista, perché non è solo faticoso, ma è anche profondamente destabilizzante, cioè cosa subiamo? Diciamo che la costante alternanza tra comportamento pubblico affascinante e quello privato svalutante crea innanzitutto, come dicevamo, confusione. Crea anche ansia, però, anche una crescente perdita di fiducia in se stessi. Allora, per chi subisce questa dinamica, il risultato è spesso un ciclo di autocolpevolizzazione, isolamento, che ti rende ancora più difficile uscire dalla relazione. Quindi, chi vive con un narcisista o una narcisista si trova intrappolato in un mondo di contraddizioni, cioè da un lato c'è la speranza alimentata dai momenti pubblici di affetto e apparentemente di perfezione, e dall'altra c'è il dolore delle critiche, delle svalutazioni, del gaslighting che avvengono però nel privato della relazione. E questa dinamica non solo logora emotivamente, ma porta la vittima a mettere in dubbio il proprio valore, la propria percezione della realtà. E allora perché è così difficile rompere il ciclo? Perché la difficoltà principale di chi subisce questo tipo di comportamento dal narcisismo è una confusione generata da questa dualità. E ci sono alcune ragioni per cui è complicato riconoscere e anche uscire da questa dinamica. Tipo, si fa una selezione dei ricordi, ovvero si tende a esaltare i momenti pubblici, quelli in cui il narcisista o il narcisista sono affascinanti, e si tende a minimizzare tutte le cose che capitano nel privato, giustificandoli anche quelli più negativi. Due, si può anche passare all'autocolpevolizzazione, cioè il gaslighting e la svalutazione portano la vittima a pensare di essere la causa del problema e potrebbe iniziare davvero a convincersi che se fosse diversa, tutto andrebbe bene e non funziona così, perché il problema sta nella persona narcisista. Oppure terzo, inizia un isolamento sociale, perché gli altri vedono solo il lato pubblico del narcisista e tendono quindi a non tener conto delle tue esperienze, non capiscono quello che stai dicendo. E ti possono anche dire: sei fortunato ad avere accanto una persona così. E questo ti fa sentire ancora più solo, più sola e più incompreso. E allora, come rompere questo ciclo? Prima di tutto c'è riconoscere la dinamica, conoscere per riconoscere. È il primo passo per prendere consapevolezza del ciclo di alternanza tra affetto e svalutazione. E questo ti aiuterà a vedere il quadro completo e a capire che non sei tu il problema. Secondo, bisogna cercare supporto esterno, parla con persone di fiducia, con uno specialista che possa offrirti una prospettiva oggettiva e quindi aiutarti a capire davvero se sono valide le tue esperienze. E tre, impara a mettere confini, cioè stabilisci confini chiari, non permettere al narcisista o alla narcisista di superare certe linee, anche se questo richiede tempo e anche molta forza. E quattro, fidati delle tue emozioni, le tue sensazioni sono valide. Se qualcosa non ti fa sentire a tuo agio, non devi assolutamente ignorarlo. Allora, capire questa dinamica è il primo passo per liberarti dalla trappola emotiva di un narcisista. Allora, ricorda, la maschera pubblica non è la realtà, è solo un'illusione. Se hai trovato utile questo video, condividilo con chi potrebbe averne bisogno e iscriviti al canale. È un gesto gratuito con il quale puoi continuare a esplorare insieme dei temi di psicologia, soprattutto di relazioni e di crescita personale. E soprattutto con il tuo supporto riusciremo a raggiungere più persone che potranno quindi conoscere per riconoscere queste dinamiche.